Tante volte noi siamo in questa situazione tragica, no? Ma una situazione tragicomica quasi. Un Dio che vuole a tutti i costi farsi intendere e dall'altra parte un uomo che vorrebbe a tutti i costi poter intendere Dio. E poi non ci si capisce. Questa cosa è drammatica, come tutti i dialoghi d'amore che si spezzano. Una madre che non riesce a spiegarsi con sua figlia. Una moglie che non riesce più a dialogare con suo marito. Un'amicizia che si infrange. E queste sofferenze corrono nella vita e creano dei baratri, perché si vorrebbe, tutti avrebbero la buona intenzione di parlarsi d'amore, ma uno non intende il linguaggio dell'altro. Questa cosa è drammatica. Dio ne sa qualcosa di questo dialogo interrotto. E allora capite che l'invettiva di Isaia dentro questo linguaggio dice una profonda questione che interroga la nostra fede. Ma uno potrebbe dire, e se avesse parlato più chiaramente? Perché ha parlato in parabole? Poteva non dire subito, bello chiaro, alcune cose, forse l'avremmo capito. No, non gli è andata meglio. Ci sono dei passaggi dove si dice che Gesù parlava solo in parabole alla gente. Poi ci sono dei punti dove dice parlava apertamente la parola. Questi punti sono collocati nel preannuncio della passione. C'è stato un momento nel quale Gesù ha parlato chiaramente. Vi leggo e ricordo questi passi che ben conosciamo. Non ha fatto mistero di quello che sarebbe successo. Di fronte alla manifestazione, alla rivelazione, tu sei il Cristo, e cominciò, disse ai suoi discepoli, a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere rimproverato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente, non in parabole. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Dice, no, non succederà. Ci riprova Gesù. La prima volta lo rimprovera Pietro. La seconda volta, siamo nel capitolo 9 di Marco, dice, partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore a chiedergli spiegazioni. Silenzio di tomba, letterale. Ci riprova ancora una volta. Siamo a Marco 10 e dice, mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i 12, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe successo. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, ma dopo 3 giorni risusciterà. E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quel che ti chiederemo. Cosa stavano chiedendo? Potere e privilegi. Da una parte c'è un Dio che non sa più come dire, come sta per dare la vita per la salvezza dell'uomo, con un amore che non ha confine. La risposta dell'uomo è impossibile, questo non è Dio, si tace e si risponde con tutt'altro segno del dominio e del potere. Anche qua il discorso non va avanti. Ma questo discorso, appunto, se io dovessi prendere un altro stralcio velocissimo di Nietzsche, è di fronte a questo amore che si svela, che lui a suo modo, ma noi con le nostre parole, diciamo, un amore così è impossibile. Quindi non abbiamo le orecchie per ascoltarlo. E c'è finché eccoci all'improvviso di fronte al paradossale, spaventoso espediente in cui la martoriata umanità ha trovato un momento di sollievo, quel tratto geniale del cristianesimo. Dio stesso che si sacrifica per la colpa dell'uomo, Dio stesso che si ripaga su se stesso, Dio come l'unico che può riscattare l'uomo da ciò che per l'uomo stesso è diventato irriscattabile, il creditore che si sacrifica per il suo debitore, per amore, ma dobbiamo crederci. Per amore verso il suo debitore. Ma da che mondo è che mondo che si ama il debitore? E ancora dice, è possibile che sotto la favola sacra e il travestimento della vita di Gesù sia celato uno dei più dolorosi casi di martirio della sapienza intorno all'amore. Il martirio del cuore più innocente e più bramoso che nessun amore umano avrebbe mai potuto colmare, che pretendeva amore ed essere amato, null'altro, con durezza, forsennatamente, con terribili scatti contro coloro che si rifiutavano amore. La storia di un povero insaziato insaziabile amore che dovette inventare l'inferno per spedirvi coloro che non lo volevano amare e che infine, divenuto sapiente intorno all'amore umano, dovette inventare un Dio che è tutto amore, tutto potenza d'amore, capietà dell'amore umano, essendo esso così miserabile e così insipiente. Chi sente a questo modo, chi ha una siffatta esperienza intorno all'amore, cerca la morte. Ma perché perdersi dietro queste cose dolorose? Ammesso che non si debba farlo. Sotto la croce gli hanno detto, se sei Dio, scendi. E di fronte all'annuncio della Pasqua che abbiamo tutte le domeniche, anche noi continuiamo a vivere come se non ci fosse. È impossibile. Un amore così è impossibile. Quando siamo in questa posizione, le nostre orecchie non sentono, i nostri occhi non vedono. Ci autocondanniamo a rimanere da soli. La parabole, solo il parlare di Gesù in parabole, forse vuole raggiungerci in un altro modo. Il parlare chiaramente non ha funzionato, o non ha funzionato perché senza la grazia dello Spirito noi non possiamo entrare nel mistero di Dio. Non è qualcosa alla nostra portata, è veramente molto altro. Noi non riusciamo a pensare, a credere che ci sia un amore così. E allora, come quando Gesù parla a Pietro, che gli dice se mi ami e Pietro non sa rispondere, allora poi alla fine abbassa la domanda e dice se mi vuoi bene e Pietro risponde, anche il discorso parabolico forse ci viene incontro per aprirci una strada a noi un pochino più possibile. Una strada che è fatta del racconto in parabole, perché la parola chiara non la reggiamo. Allora, discorso in parabole. Ma cosa sono le parabole? E le parabole cosa suppongono nell'ascoltatore? Una parabola è una storia narrata, una storia in movimento. Quindi ci mette dentro un piccolo cortometraggio. In genere sono brevi, a volte brevissimi, quasi un mini plot. Succede qualcosa. Uno perde la dramma e cioè, spazza tutta la casa, chiama le vicine perché deve trovare come il regno dei cieli e come questa cosa. Ancora, la parabola è una storia che ha una sua sensatezza, ma contiene una verità più alta, schiude al mistero di Dio. Può essere che uno l'ascolti come una storiella. Quando, a me capita, ascolto il Vangelo che viene proclamato in chiesa, dice il figlio, c'era uno che scendeva da Gerico, dice, ah sì, è quello del buon samaritano. Poi uno rischia, siccome la sa memoria, no? Che non l'ascolta. Tanto la sa, ma quella storia, che sappiamo già come finisce, chiude una verità più alta che chiede di interpellare il nostro cuore. No? E allora dice un'apertura di una relazione a lui. Ancora, la parabola usa moltissimo il linguaggio umano, la simbologia concreta, il seme, il campo, la pesca, i soldi, i servi, i padroni, la festa, il banchetto, il debito, una grammatica umana dentro la quale Dio tesse la sintassi divina. A queste stesse esperienze umane si può schiudere un mistero di Dio. E ancora la parabola lavora su parallelismi e proporzioni e insieme opposizione e paradossi. Noi sappiamo delle parabole dove si va fino a un certo punto e poi c'è un salto. Un signore aveva una vigna, chiama a lavorare, promette un denaro ai primi, poi arrivano gli ultimi, gli dà ancora un denaro, allora diranno allora daranno di più, no, gli dà uguale. È un padrone strano, non fa come farebbe un fattore normale. E quindi, come dire, il linguaggio della parabola funziona perché questo Dio si è fatto uomo. Questo Dio abita la storia. Dentro la storia che noi abitiamo, a volte così in modo superficiale o senza avvedutezza, Dio ci cammina davanti. E l'umanità, la storia fatta di simboli, cose, situazioni, concretezza, può schiudere il mistero di Dio. E poi però Dio non è la storia, Dio è di più della storia. Quindi c'è un salto, c'è qualcosa a cui siamo chiamati che schiude la nostra storia a una storia più alta. E la parabola dice una gradualità, noi possiamo in tanti modi entrare nella parabola, possiamo intenderla un po' e poi fermarci. La parabola intende farci fare un movimento, una storia in movimento che ci vuole far muovere. Il movimento ultimo che chiede la parabola è convertiti, cambia anche tu. Accorgiti che c'è Dio e che Dio ha un pensiero diverso sull'umanità, ama in un modo diverso, ha una giustizia più alta. E questo a volte trova le nostre orecchie chiuse perché ci pare di perdere. Se è così, allora non va bene. Quindi la parabola è come se fosse un racconto che permette con la sua simbologia di essere preso a livelli diversi e di accompagnarci una gradualità che permette una libertà di aprirsi, di schiudersi anche progressivamente con più gradualità. Il parlare chiaramente ha degli altri movimenti, no? E quindi siamo messi dentro questo linguaggio che dice una star dentro una storia, no? E quindi il discorso in parabole che viene offerto nella struttura del cammino di questo anno che farete permette appunto di spiegare queste possibilità e di lasciarsi progressivamente attrarre, no? E quindi è un Dio che ci viene incontro nelle nostre esperienze e appunto, come l'ha fatto allora, può indicare anche oggi un cammino in più. La domanda è: siete disposti a rischiare? Oppure uno va via con le orecchie chiuse e il cuore chiuso? C'è il desiderio vero di udire? E c'è il coraggio di cambiare? Di andare via diversi da qui? Di non arrivare a andare uguali? Se si va e si torna uguali, ha ragione Matteo. Ascoltano e non odono, guardano e non vedono. Allora la grazia che questo cammino può dischiudere è una dimensione profonda, quella di riuscire a comprendere nelle parole e nei racconti parabolici tutti quegli aspetti, quei segni che rimandano alla verità che è Gesù, che è la vera parabola, che è colui nel quale si compie la venuta del regno. Lui è via e verità ed è rivelazione di Dio. Quindi poter cogliere dentro il movimento delle parabole non soltanto una verità più alta, ma il mistero di Dio, cioè la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, che è vero uomo, vero Dio, e schiude, modella, plasma, possibilità per essere autenticamente uomini e donne. Quindi ci dà questa indicazione, ma questa dimensione dell'intreccio tra la storia narrata, l'accoglienza profonda e il rivelarsi di Dio è un frutto di una grazia, di un desiderio di Dio di rivelarsi, ma anche nostro di accoglierlo, di cambiare, fino ad arrivare a dire convintamente il Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e ci compromette grandemente questa preghiera, lasciando che venga il suo regno, quel regno lì che è annunciato nelle parabole. Allora il mio augurio è che succeda questo, che non andiate via uguali dopo tutto il cammino dell'anno e che questo possa essere compreso. Dipenderà anche dalla richiesta di avere orecchie che intendano e occhi che vedono l'accadere del mistero di Dio in mezzo a noi E infine, forse la domanda, che Dio si riveli e che il nostro cuore si lasci mutare.